Allora, il Vangelo di Luca, capitolo 2, cominciamo in versetto 41. Ora i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando egli compì 12 anni, essi salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Terminati quei giorni, mentre essi ritornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme, ma Giuseppe e sua madre non lo sapevano. Supponendo che egli fosse nella comitiva, essi fecero una giornata di cammino. Poi si misero a cercarlo fra i parenti e conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme in cerca di lui. E avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono al Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a fare loro domande. E tutti quelli che lo udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte. E quando essi lo videro rimasero stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ci cercavamo». Ma egli disse a loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le parole che avevo detto loro. Ed egli scese con loro, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste parole nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e ai uomini. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Signore, come già è stato detto, ti chiediamo in questo momento di aprire i nostri cuori, aprire la nostra mente. Parlaci anche attraverso questa storia dell'infanzia di Gesù. Signore, conosciamo ben poco di questo periodo della sua vita, ma anche qui il tuo Spirito Santo ha ispirato questi passi. E noi, Signore, ti chiediamo di parlarci questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi, fra questi pochi versetti, fra 38 e 41, passano 12 anni. A volte quando leggiamo la Bibbia non ci rendiamo conto, perché leggiamo come una storia continuativa, ma 12 anni sono passati. In altri Vangeli viene raccontato che Gesù e la famiglia vanno a vivere in Egitto, poi tornano in questi 12 anni, ma qui in 2 versetti passano 12 anni. Anche a volte, leggendo il libro di Atti, per esempio, vediamo tutti questi miracoli, cioè leggendolo sembra che è una cosa che accade in qualche mese. Ma il libro di Atti è scritto attraverso 30 anni. 30 anni di tempo. E anche qui, 12 anni sono passati dalla nascita di Gesù. E in versetto 41, i genitori, Giuseppe e Maria, ogni anno, come era obbligato, ogni maschio doveva presentarsi a Gerusalemme per la Pasqua, tutti gli israeliti, e quindi loro, come era loro abitudine, si erano presentati là. Salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Versetto 43. Terminati quei giorni, mentre essi ritornavano, il fanciullo Gesù rimane in Gerusalemme, ma Giuseppe e sua madre non lo sapevano. E noi potremmo chiedere, ma che razza di genitori, no? No? Che razza di genitori? Cioè, partono da una città per un'altra città, più di un giorno di viaggio, e non sapevano se Gesù era con loro. A quei tempi si viaggiava nei caravani, quindi un po' come abbiamo fatto quando andiamo al castello, 12 macchine, tutta la ciurma, no? E anche con noi, magari un bambino va nella macchina con l'altra famiglia, sempre sapendo. Ma prima di giudicare Maria e Giuseppe, vogliamo un po' vedere questa storia. Però voglio un po' spiritualizzare questa mattina questo incidente, perché io credo che ha un significato spirituale questa storia. Lo Spirito Santo ha ispirato Luca di ricordarlo, il fatto che i genitori hanno perso Gesù. E io penso che anche noi, nel nostro cammino con Gesù, nel cammino che facciamo, a volte anche noi possiamo pensare che Gesù è vicino a noi. No, voglio correggermi, perché Gesù è sempre con noi. Gesù ha detto, io sono con voi fino alla fine. Però a volte noi possiamo pensare che noi stiamo camminando con Gesù. Ma non è così. Nel cammino, nel 12 anni di andare a Gerusalemme ogni anno di fare questo rituale, possiamo allontanarci dal Signore. Neanche senza rendere conto, loro non si erano resi conto. 12 anni, ogni anno andavano a Gerusalemme a presentarsi davanti all'Eterno. Come magari noi, ogni domenica ci presentiamo qui per adorare il Signore, per imparare la Sua parola, per pregare insieme. E possiamo passare anni e anni e il nostro cammino con Dio diventa una routine, no? Diventa una cosa abitudine e non una relazione vivente. E io spero che per nessuno di noi è così, ma la realtà è che ognuno di noi può diventare così. Il nostro cammino col Signore è un routine. Ah, andiamo in chiesa, tanto questo nostro rituale. E anche Giuseppe e Maria, loro sopponevano in versetto 44 che egli fosse nella comitiva. E anche noi possiamo supporre, sì, sto camminando col Signore, però magari non come una volta. Abbiamo appena studiato la nascita di Gesù. C'è un versetto nella Bibbia che quando una donna partorisce un figlio, tutto quel dolore che ha subito svanisce per la gioia che è nato un bambino, no? E quindi la nascita di Gesù per questi due genitori era un momento di grande gioia, di grande festa, di grande allegria. E anche per tutti noi, se voi avete conosciuto il Signore in spirito e verità, potete testimoniare che è stato un momento di gioia, di felicità, no? Se non è stato così, non hai conosciuto il Signore. Perché uno non può incontrare il Dio vivente senza renderne conto. Quando noi nasciamo di nuovo, è un momento di gioia, di felicità, di allegria. Ma come Giuseppe e Maria, anche noi possiamo un po' raffreddarci. Possiamo fare questo cammino, questa routine, andare in chiesa, tornare a casa, andare in chiesa, andare al lavoro e neanche renderci conto che non stiamo camminando più con Gesù. Non che Gesù si è allontanato da noi, noi ci siamo allontanati da Lui. Gesù dove era? Dove era Gesù? Nel Tempio. E Gesù cosa ha detto del Tempio? Gesù ha detto, questo sarà la casa di preghiera. La mia casa è una casa di preghiera per tutte le nazioni. Gesù non si era allontanato da loro si erano allontanati da Lui. E quindi andavano avanti in questo cammino senza realizzare che il Signore non era presente. Che loro non camminavano più col Signore, loro supponevano di camminare col Signore, ma avevano perso il primo amore. E in versetto 45, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme in cerca di Lui. E quindi questo è un po' il chiave di chi magari questa mattina tu dici, ma la mia vita è così. Una volta io avevo un grande zelo per il Signore, una volta vedevo le meraviglie di Dio nella mia vita in modo costante e il mio cammino con Lui era fresco, era vivo, era ardente, ma questa mattina non è così. Anch'io magari. E in versetto 45 vediamo i primi passi per ritrovare quel cammino con Dio. Prima dobbiamo renderci conto. E anche loro si sono resi conto, il Signore non è con noi. E cosa hanno fatto? Guarda, in qualche modo ci siamo separati dal Signore. Il Signore è sempre con noi, anche quando noi ci allontaniamo da Lui, Lui è sempre sovrano sopra la nostra vita. Hanno deciso di tornare indietro. E quindi questo, prima renderci conto che non sto camminando col Signore come una volta, è la seconda cosa di agire. E dire allora io devo tornare in quel punto, nell'ultimo punto dove ho visto Gesù. E anche in Apocalisse vediamo una chiesa che era un po' come Giuseppe e Maria. In Apocalisse capitolo 2, vogliamo girare lì, la chiesa di Efeso. Se posso, voglio paragonare Giuseppe e Maria, magari anche noi questa mattina, a questa chiesa di Efeso, perché ci sono molti somiglianza a Giuseppe e Maria, anche questa chiesa. In Apocalisse 2, versetto 1, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose dici colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri di oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. E anche come Maria e Giuseppe, questa chiesa a Efeso, apparentemente, cioè agli occhi umani, aveva tutte le carte in regola, no? Era una chiesa che operava. Gesù ha detto, io conosco le tue opere, la tua fatica. Era una chiesa che aveva costanza, una chiesa che aveva pazienza. La terza cosa, che non puoi sopportare i malvagi. Quindi era una chiesa anche che se c'era peccato in mezzo, se c'era qualcosa che non andava, loro agivano e tagliavano. La quarta cosa, era una chiesa dottrinalmente sana. Hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non sono, li hai trovato bugiardi. Come hanno messo alla prova gli apostoli? Con la parola di Dio. Quando Paolo ha lasciato Tessalonica e è andato a Berea, Luca scrive lì nel libro di Atti che la gente di Berea era più nobile e controllavano la Sacra Scrittura giornalmente di vedere se quello che diceva Paolo era così o no. Loro controllavano l'insegnamento e il comportamento dell'Apostolo Paolo con la parola di Dio. E anche questa chiesa Efeso, il Signore dice, tu hai lavorato, hai faticato, hai costanza, non sopporti il male, sei dottrinalmente pura come chiesa. Teologicamente hai tutte le carte in regola. Tu hai provato quello che si dicono profeti e apostoli e secondo la Bibbia hai trovato che non è così. Tu hai sopportato, in versetto 3, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Quindi dottrinalmente sano, una chiesa che perseverava, costanza, nel difficoltà. E l'ultimo pregio che il Signore in questo elenco racconta, è per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. E questo è il pericolo. Noi possiamo lavorare per il Signore e lavorare per il suo nome e possiamo perdere il primo amore. Noi possiamo essere pastori, anziani, evangelisti, predicare ogni giorno e possiamo perdere il primo amore. Questo è il pericolo. E il Signore a me tante volte mi ha ripreso, sì, Craig, tu preghi, prepari messaggi, ma anche per un pastore puoi diventare routine. Anche per una persona che ha tempo pieno, per il Signore. Magari se tu preghi solo perché devi preparare un messaggio o un insegnamento. Quando il primo amore è una cosa intima, no? Io sto con Gesù perché ti amo, non perché io devo prepararmi un bel messaggio per i fratelli. E voglio che sia unto, e voglio che sia bello e interessante. Il primo amore, Signore, io voglio stare con te solo perché chi sei. Non perché io devo fare qualcosa, non perché sto adoperando per te, o perché dobbiamo fare un'evangelizzazione a Padova e quindi preghiamo, stiamo col Signore, digiuniamo, preghiamo perché dobbiamo fare quella cosa. E anche questa chiesa in Efeso era molto impegnata nell'opera di Dio. Hai affaticato per amore di mio nome, disse il Signore. Però una cosa ho contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Chi è il nostro primo amore? Gesù, no? Gesù diceva a questa chiesa, tu apparentemente è tutto a posto, la chiesa perfetta, una chiesa che adopera, una chiesa di costanza, una chiesa che non sopporta il male, una chiesa che dottrinalmente è sano. Una chiesa che fatica per il mio nome, per una cosa. Hai dimenticato la cosa più importante, lui diceva a questa chiesa. Quella comunione con me. Quell'intimità che godevamo una volta, non c'è più. Tu fai tante cose nel mio nome, corri a destra e a sinistra, ma non c'è più quel innamoramento. C'è quel canto, innamorato di Gesù, innamorato. Chi lo conosce? Tutti i fratelli di Napoli. Innamorato di Gesù. Alleluia. È molto famoso questo canto a Napoli. È un bel canto. Innamorato di Gesù. E il Signore, come Giuseppe e Maria, volevo portarli, anche se lui era un ragazzino, 12 anni, voi dovete camminare vicino a me. Voi dovete camminare nel Tempio, nel luogo della preghiera, nel luogo della volontà di Dio. E in versetto 5, questo è quello che mi piace del nostro Signore. Lui a volte sì, evidenzia le nostre mancanze, ci fa capire dove stiamo sbagliando, ma non ci lascia così. Lui ci dà anche la ricetta per curare quella cosa. È una cosa che a me mi dava tanto fastidio. Per anni e anni io frequentavo le chiese e sentivo tante di quelle prediche, voi dovete essere santi, voi dovete essere consacrati, voi dovete vivere una vita piena per il Signore. E io mi sentivo compunto anche di queste prediche, ma non mi hanno mai spiegato come si fa. C'era tanto esortazione, ma poco istruzione. Ma il Signore non è così. Se il Signore ci riprende e dice, guarda Craig, questa cosa è sbagliata nella tua vita. Ma poi ci dice, guarda Craig, questa è la via per tornare. Se tu vuoi rimediare questo problema, c'è un modo. Il Signore non ci condanna e ci lascia nella condanna, o compunge e lasciaci così. Dice, no, ecco. E anche qui in versetto 5, il Signore ci dà la ricetta per riprenderci quel primo amore. E la prima cosa, ricordate dunque da dove sei caduto. Questo è il primo passo. Magari questa mattina ti dici, sì, Craig, è così. Io mi sento come Maria Giuseppe. Faccio il routine, vengo in chiesa, però non c'è quel primo passione nella mia vita. Non c'è quel primo amore come una volta. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, ricordare da dove sei caduto. Quindi prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere che ci siamo caduti, come Giuseppe e Maria. Ci siamo allontanati dal Signore, torniamo a Gerusalemme a cercarlo, torniamo finché troviamo Lui, torniamo in quel punto dove ci siamo dipartiti dalla Sua presenza. E anche qui Gesù dice, ricordati da dove sei caduto. E quindi ricordiamo. E io ho visto che funziona questo nella mia vita. Se io comincio a ricordare, magari all'inizio della mia conversione col primo amore, camminare con Dio, vedere le sue meraviglie, ogni giorno. Ogni giorno. Anche Jenny, non so se è qui questa mattina, è qui. Cioè, a Capodanno abbiamo sentito tante belle testimonianze, ma secondo me la sua forse è stato il più bello. Anche se ha detto due parole e poi ha pianto. Perché lei sta vivendo il primo amore. Per lei ogni cosa è nuova. Per lei ogni giorno è una meraviglia di camminare col Signore. È così, Jenny? Amen. Ma sapete, fratello, non deve spegnere questo. È una bugia del diavolo. Tu puoi avere 40 anni nella fede e avere ancora quella fiamma ogni giorno. Però il primo passo è di ricordare. Quindi ricordiamo. Com'era la mia vita quando ho conosciuto il Signore? Era sempre presente con gli altri fratelli in comunità. Mi alzavo ogni mattina a pregare e a leggere la parola. Per qualsiasi cosa io invocavo il suo nome. No? E quindi il primo passo è ricordare. E io ho visto nella mia vita, quando comincio a ricordare quei bei momenti che ho avuto col Signore, mi viene il desiderio di ritornare. Mi viene il desiderio, sì Signore, io voglio che di nuovo il nostro riporto torna come una volta. Voglio di nuovo quella passione, quell'intimità con Te, che ogni giorno mi metto nella Tua parola e mi parli. E mi dici, cammini qua o cammini là. Vai a parlare con quella persona. E quindi il primo passo, ricordare. Ricordare da dove siamo caduti. Il secondo passo, ravvediti. Qualcuno sa cosa vuol dire ravvediti? Ravvediti, in italiano, rivedere, no? E vuol dire letteralmente di fare un giro di 180 gradi, nel greco. Di cambiare direzione, cambiare rotta. Gesù dice, voi state camminando così, gira indietro e torni. Quindi il primo passo è ricordare mentalmente quell'intimità che avevamo col Signore. E il secondo passo è agire. E questo, fratelli, voglio mettere molto enfasi, non è un'emozione. È una decisione della nostra volontà. È una decisione mentale che io dico, basta. Io devo tagliare con queste cose nella mia vita. Che magari quando c'era il primo amore non li facevo. Se c'è compromesso nella nostra vita di tagliare. Questo vuol dire ravvedersi. Di prendere una decisione. Tanti persone, non dico fratelli, ma ho visto questo fenomeno. Molte persone vengono in chiesa, magari hanno un'esperienza emotiva, no? Oh, ho avuto questa sensazione, come era bello, eh? Però alla fine la loro vita non cambia, no? Hanno avuto questa bella emozione, ma il loro cammino non cambia poi. Questo non è un vero ravvedimento. Il vero ravvedimento è di decidere con la nostra volontà di cambiare rotta. Allora il Signore mi ha compunto, il Signore mi ha dimostrato, Craig, queste sono le cose che tu devi agire in modo selvaggio. E quindi io devo decidere. Sì, Signore, voglio tornare in quel luogo del primo amore. Il Signore ci dimostrerà. Ok? Deve togliere questo. Deve guardare meno la televisione. Magari non deve frequentare queste persone che la loro compagnia non è edificante per la tua vita. Ognuno di noi sappiamo le cose che lo Spirito Santo ci sta dicendo. E quindi prima dobbiamo ricordare da dove siamo caduti. La seconda cosa, dobbiamo ravvederci, cambiare direzione. Ma non solo cambiare direzione. La terza cosa, fa le opere di prima. Quindi anche qui c'è un po' di ricordare. Come era la mia vita quando ho conosciuto il Signore? Non so per voi, voi sapete, io ero un drogato prima di conoscere il Signore, quindi ero un discepolo di Satana al 100%, e quando ho conosciuto il Signore è accaduto un cambiamento radicale nella mia vita. E mi ricordo un esempio: io avevo tutti questi nastri di Led Zeppelin e tutti questi famosi gruppi di rock che mi piacevo tanto, però vedevo che ascoltando questa musica non è che mi dava più niente, anzi era molto... qual è l'opposto di edificante? Sfedificante? Boh. C'è una parola? Non edificante. Anzi, io ascoltavo questo U2, ascoltavo Led Zeppelin e sentivo proprio che succhiava la mia vita spirituale. Mi buttava giù, mi tirava di nuovo verso il mondo, le cose di questo mondo. E quindi ho capito che queste non sono cose per la mia vita. E non l'ho fatto perché qualcuno è venuto con un dito religioso e ha detto: tu devi buttare via quelle cassette. Ma è stato lo Spirito Santo a dirmi: Craig, questo non sono persone che glorificano il mio nome. Anzi, sono persone che glorificano il nemico. Se tu sei un mio figliolo, queste cose devono andare via. E quindi ho deciso di prendere tutti questi, non c'erano i CD a quel tempo, c'erano queste cassette, e mi è venuta l'idea, perché avevo tanti, anche qualche milione di questi nastri, e mi è venuta l'idea: ma io potrei venderli, così ricavare i soldi, e magari lo posso anche usare per l'opera di Dio. Ma sapete, lo Spirito Santo mi ha detto: ma se non è stata una cosa buona per la tua vita, pensi che sarà una cosa buona per la vita di un altro? Hai detto: hai ragione, Signore. E quindi ho distrutto, ho schiacciato, proprio come in Efeso, quando chi faceva pratiche magiche hanno bruciato questi articoli di magie, libri, cose di stregoneria. È scritto che apertamente, pubblicamente hanno fatto un falò e hanno bruciato queste cose della vecchia vita pubblicamente, proprio una dichiarazione, un taglio netto con il maligno. E il Signore, diverse cose nella mia vita, non questa mattina raccontare tutti, ma sicuramente anche nella vostra vita è stato così, se avete conosciuto il Signore. Perché quando conosciamo il Signore in spirito e verità, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi. Lo Spirito Santo. Amen. E Lui è un Spirito Santo. E Lui chiama noi alla santità. Se tu non senti questo chiamo, non hai avuto una vera conversione. Perché Lui è lo Spirito Santo. E Lui ci chiama di abbandonare il peccato, di abbandonare compromesse. E quindi la terza cosa, fai le opere prime. Cosa facevi all'inizio della tua conversione? Allora torni a fare quelle cose. Cosa non facevi all'inizio della tua conversione? Allora torni a non fare quelle cose. Un'altra cosa mi ricordo quando mi sono convertito. In America c'è anche la televisione evangelica. Ci sono canali evangelici, se potete credere. Che poi tutto quello che è su questi canali non è sempre buono, ma comunque. E mi ricordo all'inizio della mia conversione, io con nostra televisione ho fatto in modo che ogni canale che tu giravi beccava sempre quello, perché era una televisione che potevi programmare in questo modo, forse adesso tutti si possono fare così. E mi ricordo una volta è venuto mio zio, che non era credente, a casa nostra, io non c'ero neanche, e c'era mia zia che parlava con mia mamma, e mio zio, mi metto a guardare una partita di football o qualcosa, lui accendeva la TV, canale 1, gloria a Dio, canale 2, gloria al Signore, canale 3, alleluia, e lui fino a 40, ma come? Lui ha detto, ma come? C'è solo questo canale dei pazzi. E mia mamma ha detto, Craig, nello zello, ha cambiato la televisione. E non sto dicendo che... Però per dire, no? Le prime opere. Io mi ricordo all'inizio della mia conversione, la mia chiesa, come qui a Montebelluno, avevamo 3 riunioni settimanali. C'era domenica il culto, mercoledì lo studio, c'era anche la riunione di preghiera, come noi. Però per me non bastava. Io quando ero non convertito, ogni sera andavo fuori a bere, a fumare i spinelli, a far festa con i miei amici. E quindi io tornavo dal lavoro e quando non c'era il culto, ho detto, ma cosa faccio? Cosa faccio? E mi ricordo che io andavo anche sabato alla riunione dei giovani, che erano tipo ragazzi della scuola superiore, sai, 18 anni, 19 anni. E io avevo 25. Era un po' ridicolo perché erano più giovani di me. Però io andavo lo stesso. Infatti mi ricordo, loro volevano giocare mini golf, io ho detto, ma mini golf. Andiamo a evangelizzare, andiamo a pregare. E io ho cominciato, andavo anche in un'altra chiesa, le sere che non c'era una riunione nella mia chiesa, non perché la mia chiesa non era buona, ma ogni sera volevo, cioè non mi andava a restare a casa. E quindi anche tu, se hai perso, dici sì, è vero, il mio cammino non è come una volta, torni alle prime opere. Tornando in Luca capitolo 2, vediamo che quando hanno deciso di tornare, in versetto 45, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme in cerca di lui. E avviene che 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e fare loro domande. Non so se avete notato, ma ci è voluto un giorno per perdere Gesù. Un giorno di cammino si sono resi conto, ma 3 giorni per trovarlo. E a volte anche per noi è così. Dobbiamo sforzarci. Dobbiamo prendere con violenza certe decisioni nella nostra vita. Signore, voglio tornare al primo amore. Voglio fare un taglio netto con quelle cose che impediscono il mio cammino con te. Voglio qualche sera spegnere la TV e mettermi in preghiera. Magari tu non puoi venire in chiesa, io capisco che alcuni hanno cose di lavoro che non è possibile, ma a casa puoi pregare, la presenza di Dio è là. Come famiglia tu puoi decidere, ogni giovedì o ogni lunedì o ogni quando volete, noi faremo culto in casa, anche solo leggere la Bibbia, pregare insieme come famiglia, ma di decidere. Non è una cosa legalistica, ma di tornare alle prime opere. E anche loro, in un giorno hanno perso, ma ci ha voluto 3 giorni per tornare a trovare quell'intimità di nuovo con il Signore. E come ho già detto, dove hanno trovato il Signore? Nel Tempio, nella preghiera. Hanno trovato il Signore nella casa di preghiera. E anche noi troveremo il Signore in ginocchio, anche a casa nostra. Non possiamo venire al culto per lavoro, per qualcosa? Allora mi metterò in ginocchio qui a casa mia. Signore, ecco tuo servo, parlami. Signore, voglio leggere la Bibbia, insegnami la tua parola. Signore, voglio di nuovo quell'intimità che avevamo una volta. E quindi dopo 3 giorni hanno trovato Gesù in mezzo ai dottori. Maria era un po' arrabbiato con Gesù. In versetto 49 Gesù dà questa risposta di grande, era 12 anni, un bambino. Ma egli disse a loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? In versetto 50 dice: loro non capivano. Cosa dice Gesù? Non capiamo. Devo fare le cose del Padre mio. E quindi quel primo amore si trova nella volontà del Padre, tornando nella volontà del Padre per ognuno di noi. Se ci siamo allontanati dal primo amore, se ci siamo raffreddati nella nostra anima, allora torniamo nella casa di preghiera. Torniamo a cercare la faccia di Dio, torniamo a cercare la volontà di Dio. Signore, qual è la tua volontà per la mia vita? Gesù ha detto: non sapevate che io devo occuparmi delle cose di Padre mio? E Gesù ancora oggi si sta occupando delle cose di Padre suo. Amen. Noi preghiamo tante volte per il Veneto. Sapete, Gesù vuole che si convertano i veneti molto più di noi. Il Signore sta operando in questa zona. E magari chi viene da giù, dove c'è una testimonianza molto più a lungo di qua, la testimonianza qui a Montebelluna è la storia di questa chiesa. Giù ci sono chiese degli anni 30, 20. Una lunga testimonianza. E a volte i fratelli vengono giù: ma qua tutti freddi, qua tutto duro. Perché non c'è una testimonianza. Il Signore ci ha portato qui per un scopo, fratelli, e non per vivere per i schei, ma di fare le cose di Padre nostro. Dio ci ha chiamato qui. Dio sta operando in questa zona e io penso che ognuno di noi, il Signore dice: volete muovervi? Io voglio operare, ma mi servono mani e piedi, mi servono le bocche. Io sto operando nei cuori della gente qui e voglio che voi siate strumenti per aggiungerli. Anche l'altro giorno, quando io parlavo con tutti questi bambini della quinta elementare, dopo mi sono reso conto: ma quanti sono aperti questi bambini al Signore? Ma stiamo perdendo tanto tempo in cose inutili. C'è un popolo da aggiungere qui. Amen. E Dio vuole usare noi. E quel primo amore noi troviamo nella casa del Padre. Noi troviamo nel fare la volontà del Padre. Renderci di nuovo a dire: Signore, eccomi qua. Anche se metterò 3 giorni per tornare, io voglio farlo. Voglio tornare nel primo amore con te. Voglio tornare in quell'intimità con te. Voglio tornare a vedere la tua mano soprannaturale nella mia vita quotidiana. Vogliamo alzarci in piedi?